Radio Immagina.
Bentornati in ascolto su Radio Immagina da parte di Stefano Minnucci. Allora, un italiano su sei, circa 8 milioni di persone, ha disdetto le vacanze di fine anno a causa della variante Omicron. È quanto emerge da un'analisi svolta dall'Istituto Demoscopica e è un dato che colpisce fortemente soprattutto il turismo invernale, un settore che è fondamentale per l'economia delle regioni montane. Parleremo di questo, delle difficoltà del settore, e lo faremo con alcuni ospiti. E diamo subito il benvenuto al deputato del Partito Democratico Enrico Borghi, della segreteria nazionale del PD, molto attento ai temi legati alla montagna. Bentornata a Radio Immagine, onorevole.
Grazie, buongiorno a tutti.
E saluto anche il presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, che ci sta ascoltando. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, grazie a voi.
Dunque, presidente Rio, partirei da lei perché vorrei subito mettere a fuoco la situazione. Allora, dalla vostra analisi, lo ricordiamo, lei presiede l'Istituto di Ricerca e Indagini Demoscopica. Da questa analisi, che l'ultima analisi che avete fatto, risulta che la metà degli italiani ha deciso di viaggiare per queste vacanze di fine anno, ma soltanto un quarto ha già prenotato e nel frattempo stanno fioccando le disdette. Che cosa accade? Qual è la situazione?
Partiamo, diciamo, dal bicchiere mezzo pieno, se mi è consentito. Allora,
certo.
Allora, diciamo che un italiano su due avrebbe deciso comunque di andare in vacanza, il 24%, diciamo uno su quattro di questo campione ha già prenotato e sceglie tutta una serie di mete, diciamo, prioritariamente diciamo la montagna, perché è importante evidentemente in questa fase questa rispondenza, diciamo, tra mercato e destinazione, ma poi anche la città d'arte, le tante città d'arte del nostro paese. Questo è un dato estremamente interessante. Poi c'è l'altra faccia della medaglia a cui lei faceva poc'anzi cenno, è questa dannata emergenza pandemica. Diciamo, la sola notizia, la sola diffusione della variante Omicron di qualche tempo fa ha fatto, almeno da quello che abbiamo rilevato, ha generato un 8 milioni di disdette da parte degli italiani, e questo purtroppo
8 milioni su un totale erano 24, se non
sì, sono 8 milioni complessivi, diciamo proprio 8
certo,
milioni
certo.
Di italiani su un totale di 24 milioni di italiani che avrebbero deciso di,
sì,
non partire. Ma attenzione, di questi 24 milioni, oltre agli 8 milioni di italiani che hanno deciso di non partire a seguito della variante Omicron, c'è anche un 12,4% degli italiani, quindi più di 8 milioni di italiani, che hanno ancora timore a viaggiare a causa dell'emergenza pandemica. Quindi, tradotto in soldoni in maniera molto semplicistica, insomma, il Covid condiziona purtroppo ancora fortemente le scelte e i consumi turistici nel nostro paese.
Il turismo di montagna ovviamente viene colpito. Quante persone poi, come percentuale, poi scelgono quello? Sì, prego.
Guardi, il turismo di montagna, allora, anche qui vorrei usare il bicchiere mezzo pieno, almeno quantomeno la notizia interessante per prima. Allora, c'è comunque una scelta molto diretta, molto immediata sulla destinazione montagna da parte degli italiani in questo periodo, e noi abbiamo trovato anche una cosa interessante, questa rispondenza, in qualche modo questa continua, rinnovata ricerca della vacanza cosiddetta naturale, naturalistica. Cioè, gli italiani cercano, probabilmente anche un po' come reazione, se vogliamo, a tutto ciò che ci sta accadendo, ma cercano molto le mete che hanno a che fare con la natura. Quindi penso ai laghi, penso alla campagna, penso all'agriturismo, ma soprattutto, appunto, ne faceva cenno lei poc'anzi, alla montagna. Questo è un dato molto importante, perché poi ne parleremo, spero, ma lega molto anche la programmazione economica finanziaria che in questo momento c'è in discussione sul settore turistico proprio con le destinazioni territoriali.
Benissimo, onorevole Borghi, sono dati questi che ci ha raccontato il presidente Rio, insomma, che rischiano di mettere in ginocchio soprattutto la stagione, no, sciistica, perché poi siamo in questo periodo in cui quelle sono un po' le mete toccate. E anche se vorrei aggiungere che perlomeno quest'anno, a differenza di 12 mesi fa, l'attività quantomeno si può svolgere. Che ne pensa?
Sì, è esattamente come sta dicendo lei. Peraltro noi questo tema lo mettemmo al centro di una agorà dedicata ai temi della montagna lo scorso mese di agosto, alla presenza del nostro segretario nazionale Enrico Letta, e costruimmo insieme con gli operatori del settore un percorso che era finalizzato alla estensione del Green Pass, all'utilizzo dello strumento del Green Pass, per assicurare la possibilità di svolgere attività che esattamente 12 mesi fa erano precluse dalla emergenza pandemica e dal fatto che non c'erano i vaccini. Quindi abbiamo fatto in questo senso un passo in avanti, ma non c'è dubbio che la situazione, per come si sta verificando, e cioè con una recrudescenza del virus in determinate zone dove peraltro l'incidenza vaccinale è più bassa, sta avendo una ripercussione dal punto di vista economico. Ora noi lanciamo anche un appello in questo senso al governo e in particolare al ministro Garavaglia, perché così come ha detto ieri in conferenza stampa il premier Draghi, lo Stato non lascerà soli gli operatori, non lascerà solo nessuno. Qualora vi fossero nuovamente delle condizioni come quelle dello scorso anno, e cioè delle condizioni di gradazione dei colori legata all'emergenza pandemica che dovessero portare a dei semi-lockdown, occorre mettere in campo un set di sostegno alle attività economiche dei territori proprio per evitare una ripercussione negativa. Il tema è oggetto già di una rodata attività e quindi bisogna cominciare a mettere in cantiere anche possibili interventi settoriali nei confronti di quelle categorie che sono maggiormente colpite da questa situazione che state descrivendo.
Senta, torno un attimo al presidente Rio, perché voi nella vostra analisi avete parlato di una stima sui mancati introiti per il settore pari a oltre 10 miliardi di euro, no? Visto che parliamo anche di risorse.
Sì, assolutamente, è una stima in qualche modo che è legata al risvolto della mancata scelta della disdetta, cioè se la spesa media che noi abbiamo più o meno calcolato rispetto a queste vacanze, diciamo, oscilla tra i 650 e i 770 euro a persona. Se è evidente che se tu hai che se fioccano le disdette rispetto alla variante Omicron, noi abbiamo calcolato che questo ha un peso di circa 10 miliardi sull'economia del settore, che sono poi mancati introiti. Il problema, sentivo anche l'intervento accurato dell'onorevole Borghi, il problema a mio modo di vedere non è soltanto, fermo restando che è molto importante, ma non è soltanto legato alla necessità di sostenere gli imprenditori con una serie di risorse economiche. Il problema, e spero di essere ovviamente smentito, è che in questo momento il nostro paese non ha un piano nazionale strategico sul turismo, cioè manca una visione sul turismo, non tanto i soldi, ma mancano proprio, cioè non c'è un piano nazionale sul turismo, e questo significa che in realtà noi non stiamo ad oggi costruendo, rilanciando il settore, pensando al 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Questo può essere il rischio anche dei fondi messi in campo poi dal piano, dal PNRR.
Allora chiediamolo all'onorevole Borghi, perché sul punto l'accennava, sono molte risorse messe in campo nel piano nazionale di ripresa e resilienza, si parla di 2 miliardi di euro messi in campo, e quindi qui stiamo parlando non di emergenze e sussidi, ma diciamo un qualcosa di più legato appunto alla visione e alla prospettiva. Quindi le chiedo, Borghi, se basteranno queste risorse e se appunto bisogna fare qualcosa di più per un discorso di visione, come parlava il presidente Rio.
Ma le parole del presidente Rio mi paiono assolutamente condivisibili, ancora una volta richiamano in causa
la competenza e la responsabilità del ministro Garavaglia, al quale diciamo una cosa semplice: l'impiego delle risorse del PNR non può essere la sommatoria delle richieste delle regioni. Se non si immagina una capacità strategica e anche una individuazione di una serie di priorità all'insegna anche dei nuovi gusti, dei nuovi bisogni, delle nuove modalità con le quali il turismo si organizza. Si citava prima il tema del turismo naturalistico, della richiesta di maggiore qualità della vita. Allora è evidente che noi non possiamo immaginare che il turismo sia la pesca a strascico dei turisti che vengono attratti dalle città d'arte e sostanzialmente abbandonati a se stesso dentro dei flussi fai da te. Noi abbiamo il grande problema di come suddividere i numeri delle grandi città d'arte e dei luoghi di attrazione culturale, penso uno per tutti Pompei, che hanno dei numeri talvolta anche eccessivi, ecco, suddividerlo sul resto del territorio nazionale. In questo senso serve una programmazione accurata che, ripeto, non sia la rincorsa alla risposta singola del singolo assessore regionale, né tantomeno sia la trasformazione di queste risorse in spesa corrente. Noi stiamo già vedendo un dato patologico di alcune regioni che utilizzano i fondi del PNRR per finanziare leggi ordinarie di spesa e quindi sostanzialmente lasciando tutto così com'è. È esattamente come non bisogna fare. E quindi ancora una volta il nostro appello e contemporaneamente anche la nostra disponibilità di forza politica di governo a livello nazionale e anche a livello regionale al ministro Garavaglia affinché si possa avviare questa azione prospettico-strategica che è l'unico elemento per evitare di disperdere le risorse importanti che abbiamo conquistato.
Benissimo. E Rio, prima di salutarla, se vuole aggiungere qualcosa su questo.
Sì, io riprendo con interesse le considerazioni dell'onorevole Borghi, cioè il problema è che noi abbiamo poco più di 1.700.000.000 di euro per il PNRR, con cui dovremmo in teoria, almeno così è previsto, finanziare credito d'imposta e contributi a fondo perduto, garanzie sui finanziamenti, fondo rotativo per il sostegno alle imprese, insomma il nucleo centrale che paradossalmente questo documento prevede una serie di finanziamenti legati alla singola impresa, ma non si parla di territorio, non si parla di destinazioni, non si parla di club di prodotto. Cioè il rischio qual è? Lo dico in maniera molto semplice, è che noi, presi da questa euforia da risposta, finanzieremo, ristrutteremo gli edifici, li renderemo antisismici in maniera straordinaria e quant'altro, ma ci dimentichiamo una cosa, che nel frattempo l'epidemia ha modificato i comportamenti di consumo turistico, per cui c'è il rischio che noi finanziamo delle strutture che si trovano in alcune destinazioni che prima erano note, ma che se noi non ascoltiamo i consumi turistici, l'evoluzione dei consumi turistici, rischiamo di spostare l'attenzione su destinazioni che non hanno più appeal presso i mercati nazionali e internazionali. Sì. Questo è il problema. E quindi, lo ripeto, piano nazionale strategico sul turismo, con un'ultima cosa, se mi consente avere un'ultima battuta. Prego. I soldi, le risorse sono prioritariamente in capo alle regioni, per cui sarebbe interessante per la prima volta nella storia fare un piano strategico nazionale con le risorse delle regioni, con la quota ovviamente, perché altrimenti il governo e le istituzioni centrali decidono di investire, faccio un esempio, nell'area BRIC o in Cina, mentre le regioni con i loro piani decidono di investire in Germania. Per cui un po' come Lupo Ululì, Castello Ululà, se ricordate Frankenstein Junior, il film di Mel Brooks. Tutto qui.
Benissimo, ok, allora ringrazio il presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, per essere stato con noi. Allora, presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buone feste.
Buone feste. Onorevole Borghi, nel frattempo volevo farle una domanda, insomma, su quello che sta accadendo dal punto di vista del Covid, perché i contagi avanzano, la variante Omicron si sta diffondendo a macchia d'olio. Allora, cosa fare in questo momento? I dati in qualche modo ci stanno dicendo che i più colpiti sono i non vaccinati. Allora, cosa fare in particolare con quella platea?
Guardi, noi dobbiamo creare le condizioni per la riduzione della platea dei non vaccinati, perché come ricordava lei, abbiamo un riscontro di aumento dei contagi, ma soprattutto ciò che è più pesante, di aumento dei ricoveri e dell'utilizzo delle terapie intensive da parte dei non vaccinati, e questo va a scapito ovviamente della salute di queste persone, ma va a scapito della comunità intera, che significa che il virus continua a circolare, continua a mutare e continua a radicarsi. Significa sostanzialmente andare nella direzione di quello che ieri il Premier Draghi ha illustrato, e quindi ridurre il rischio nelle categorie sin qui escluse, penso in particolare ai bambini che stanno manifestando situazioni di novità negativa dal punto di vista della diffusione del virus. Penso al tema dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per determinate categorie che hanno l'obbligo di fisicità, di contatto, di relazione, soprattutto nel settore pubblico, e poi penso anche che una riflessione, qui parlo a titolo personale, ma credo che una riflessione più compiuta e più profonda sul tema dell'obbligo vaccinale debba comunque essere realizzata.
E allora, avete ascoltato le parole dell'onorevole Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Partito Democratico. Grazie e buon lavoro e presto. Anzi, buone feste, visto che siamo vicino a Natale.
Altrettanto a voi, auguri.
Vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa, come tutte le altre puntate, sulle principali piattaforme dedicate alle radio, sul sito radioimmagina.it e sulla nostra app dedicata. Da parte di Stefano Minucci un saluto e un buon proseguimento con Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.